Serialflix presenta Polonad, il podcast che vi porta dalle lande scandinave a Detroit. Speciale God of War, Detroit Become Human.
Allora, prima giornata, primo episodio agostiano di Polonerd, il secondo agosto di Polonerd. Ciao a tutti da Sergio.
E ciao a tutti da Giuseppe, bentornati in questo caldo agostano.
Sì, noi stiamo... questo è forse l'episodio, anzi togliamo il forse, è l'episodio più a ridosso da parecchio tempo che registriamo.
Sì.
Avevamo perso l'abitudine di farli così vicini dalla registrazione.
Dovremmo riperderla di nuovo, guarda, considerando e tutti gli intoppi che poi ci crescono attorno.
Preferirei anch'io, onestamente, però diciamo che per oggi la facciamo. Quindi non stiamo facendo un viaggio enorme nel tempo. Per voi, se ci ascoltate il giorno di uscita è lunedì, per noi è lunedì prima. Quindi sì.
È un episodio di primati, è la prima volta che registriamo all'esterno, quindi se sentite dei rumori scimmieschi...
Allora, sia chiaro, uno è all'esterno, perché l'altro è nel suo solito posto, tristissimo. Qualcun altro invece sta facendo lo sborone,
no.
Messo sopra la cucuzzolo di una montagna sul mare, fuori all'aperto. Se lo volete odiare, fate pure, perché lo sto odiando anch'io.
Ma tanto loro non mi vedono, e quindi... Però se, ecco, se doveste sentire rumori strani, ecco, non sono io, ma l'isola che,
ecco, quindi
che reclama.
Sappiate anche che se ci saranno problemi tecnici abbiamo un motivo stavolta.
Sì, quindi... perché è parecchio isolata.
Ecco, quindi detto questo, allora, tra l'altro in realtà un problema tecnico, diciamolo, a monte c'è stato, perché questo non è l'episodio che avevamo deciso di fare.
Ma per niente.
Nel senso che l'idea era quella di parlare del San Diego Comic Con. In realtà, anche se appunto San Diego Comic Con non si è svolto, ma si svolgeva online, ci sembrava un'idea carina fare come l'anno scorso. In realtà abbiamo visto che sì, nonostante ci siano un po' di notizie che arrivano, e probabilmente raccogliendole sarebbe venuto anche fuori, c'era poco di veramente stuzzicante. Esatto, un po' perché Marvel comunque si è tenuta a parecchie cose e sono state addirittura rimandate le uscite. DC ha il suo evento nel mese di agosto. Sì, qualcosina c'è, ad esempio vedevo poco fa che è uscito il nuovo trailer dei Star Trek Discovery, qualcosine di questo tipo ci sono. Ma diciamo che preferiamo dedicarci a qualcosa di più sostanzioso.
Comunque niente di rilevante. Molte delle cose sono aggiornamenti su notizie già date. C'erano appunto i trailer, nuovi trailer dei New Mutants, che ormai
sì,
viene rimandato,
che adesso forse potrebbe uscire a fine agosto, ma non si sa ancora. Sarà una cosa sconvolgente quando uscirà, e speriamo che sia almeno decente, perché sennò penso alla presa per i fondelli dell'aver aspettato tante volte un film.
Farà la fine della Snyder Cut di...
Sì, la Snyder Cut secondo me sarà una di quelle super cazzole che non si è mai vista. Adesso addirittura la gente è entusiasta perché si vede il costume nero invece che rosso e blu. Cioè, queste cose qui, dice, ragazzi, avete deciso che vi deve piacere, punto e basta.
Ma
che
sì,
poi come se Snyder avesse fatto dei capolavori, no? Cioè, nel senso, non è che Snyder finora abbia fatto delle chicche mostruose. Cioè, tutti a dire... Vabbè, niente, se no stiamo deviando.
Lo dico e qui lo nego, faranno anche una versione con il baffo alla John Holmes di Henry Cavill.
Bella immagine, grazie. Bella immagine. Comunque qualcuno ha fatto girare anche il fatto che ci possa essere una director's cut di quella schifezza di Suicide Squad.
Ma secondo me faranno, cioè alla fine è successo,
secondo me è un nuovo mercato.
Cioè, è quello che è successo con la DC prima di crisi nelle Terre Infinite, poi faranno una crisi generale dove riuniranno tutti gli universi e guarda che finirà così.
Bello, davvero, bellissimo.
Coi baffi e senza baffi.
Abbiamo deciso di non parlare del San Diego Comic, quindi non parliamone. Invece abbiamo, visto che le polarità inverse vi piacciono, visto che vi è piaciuto tantissimo, anzi grazie, l'episodio su The Last of Us, perché ha avuto un successo pazzesco, E tra l'altro, grazie anche ai nuovi arrivati, abbiamo tantissimi nuovi ascoltatori. Benvenuti, speriamo che rimarrete con noi per molto.
Recuperate tutte le nostre cazzate finora. Noi ne abbiamo sempre di nuove, però.
Ecco, sì, però dire le nostre cazzate non è esattamente il modo migliore, nonostante sia vero, non è esattamente il modo migliore per
Ecco, almeno siamo onesti.
Esatto. Quindi, sommate queste cose, abbiamo detto, perché non facciamo una polarità inversa dedicata ai giochi? Anche perché io ormai è diventato un, come sorta, un tormentone il fatto che io sia gamer da un anno e mezzo, quello che è. Però questo fa anche sì che ci sono cose che tu hai giocato ovviamente da parecchio tempo e io non conosco. E stranamente io mi sono avvicinato a cose che tu non hai ancora affrontato. Per cui ho detto perché no? Perché no? Quindi oggi polarità inversa games, ovviamente games PS4, anche se non so se il mio sì, adesso sì. Sta uscendo su PC, il tuo è solo
esclusiva PS4, sì.
Ok, quindi da una parte esclusiva PS4, dall'altra ex esclusiva, adesso diventata PC, tu parlerai di
God of War 2018.
E io invece parlerò di quella chicca che è Detroit Become Human, ma a questo punto lascio la parola a te. Raccontami di God of War, che tanto lo so quanto tu vuoi che io ci giochi, quindi raccontami.
Ma lo sanno anche i nostri ascoltatori che ci hanno seguito, che ci seguono fin dall'inizio. È stato uno dei giochi che ho sponsorizzato di più e che abbiamo sponsorizzato di più, per esempio, sia per Natale che per i 10 anni di nerdismo.
Quindi sarebbe anche il momento che ci iniziassero a girare una quota pubblicitaria.
Infatti di Santa Monica Studios, se ci ascoltano, noi siamo vendibilissimi e corruttibilissimi. Quindi
assolutamente sì, assolutamente sì.
E faccio giusto una precisazione, in realtà io non gioco da tanto più di te, cioè nel senso sì, è vero, sono un gamer da tanto tempo, perché avevo Sega Master System 2 Plus, però la PlayStation 4 per esempio l'ho presa 3 anni fa, quindi non tantissimo, per un po' avevo staccato. E sto recuperando anche io. God of War è stata una delle prime cose che ho recuperato, proprio perché è uscito nel 2018. Ufficialmente sarebbe il quarto God of War, perché il primo di questa serie, appunto, che è God of War, è uscito nel 2005 per PlayStation 2. E poi il secondo è uscito nel 2007, il terzo è uscito nel 2010 e poi c'è questo stacco di 8 anni tra il 2010 e il 2018 del God of War, semplicemente chiamato così, oppure God of War 4, oppure God of War 2018, che è l'unico, diciamo, uscito ufficialmente per PlayStation 4.
Giusto per stare bene con le idee chiare, no? Nel senso.
Sì, esatto, tanto per non dare altri nomi, chiamiamolo anche in un'altra maniera, non lo so.
Ma certo.
E, in realtà è uscita anche una remastered di God of War 3, che trovate anche questa come PlayStation Hits, è una buona remastered. La casa di produzione, appunto, è la Santa Monica Studios, una casa che collabora con PlayStation da un po', loro hanno creato anche Journey, il videogioco quello che hanno rilasciato gratuitamente durante la quarantena, molto carino.
Sì, devo dire, molto rilassante Journey, è proprio una di quelle cose che prendi, ti fai una serata, vuoi staccare, fai quello, bellino, bellino.
Sì, sì, anche perché si finisce in una sera praticamente.
Beh, è un gioco da rigiocare, cioè da quello che ho visto è un gioco da rifare. Io ci ho fatto già 2 giri, ti dirò.
Ah, tra l'altro ti dico, era uscito originariamente per PlayStation 3. Quindi c'è stata proprio sì una remastered anche in questo caso. E poi hanno creato anche The Order 1886, che è un altro gioco che ha avuto un discreto successo sempre su PlayStation 4. Di che cosa parla questo God of War? Chi è questo dio della guerra? Questo dio della guerra è Kratos, il protagonista che ritroviamo, appunto. Parliamo intanto della sua storia prima di God of War 4. È uno spartano che viene usato, diciamo, dagli dei greci dell'Olimpo, perché è ambientato, almeno la prima era è ambientata in Grecia durante le guerre antiche, quindi diciamo nel V secolo, mettiamolo così, avanti Cristo, e questo Kratos è al servizio degli dei. viene ingannato dagli dei, tutta una serie di sciagure che non vi dico, e su suggerimento di Atena va ad uccidere Ares e diventa lui il dio della guerra. Quindi durante questi tre giochi vediamo come si comporta, sono giochi particolarmente violenti, appunto con tantissimo sangue, questo personaggio estremamente crudele.
Il motivo per cui ti piace, esatto. Il motivo per cui ti piace. Okay.
Però molto lineari, ecco, mettiamola così. Okay. Hanno avuto molto successo anche in questo caso, piacevano tanto, però God of War 4 si presenta proprio come una cosa completamente diversa. E intanto come ambientazione, alla fine di God of War 3, questo lo spoilero per chi non ci è arrivato, Kratos uccide Zeus, suo padre ufficialmente, perché poi diventa appunto il dio della guerra, e quindi cambia totalmente l'ambientazione. Non siamo più in Grecia in questo God of War 4, ma siamo in Scandinavia, comunque nell'Europa del Nord, e cambiano quindi anche le divinità. In pratica il gioco è un pretesto, è un viaggio di Kratos con suo figlio Atreus, che lui chiama esclusivamente ragazzo, e durante giusto, tutto l'arco
non diamo troppa confidenza, su, dai.
È un viaggio di crescita di questo Atreus, perché è morta la moglie nonché madre di Atreus, la moglie di Kratos nonché madre di Atreus, padre e figlio devono esaudire l'ultimo desiderio di questa donna, cioè spargere le sue ceneri dal monte più alto dei Nove Regni. I Nove Regni sono, per chi ha dimestichezza con la mitologia norrena, quelli che troviamo anche in Thor per la Marvel.
Sì, diciamo che per i norreni esistono appunto nove realtà, li chiamano Nove Regni, a volte vengono visti come pianeti, poi bisognerebbe vedere.
Sì, sono livelli, perché poi in realtà sarebbero livelli dello stesso albero.
Esatto, e per cui la terra, ad esempio, la nostra esistenza è Midgard, la terra degli dei che conosciamo è Asgard, ma poi ci sono gli altri che non sarò mai in grado di pronunciare.
Jotunheim, che è quella dei giganti, insomma, ce ne sono diverse. E appunto è ambientata a Midgard, però loro poi, cioè parte a Midgard, ma loro poi viaggiano per questi nove mondi per spargere le ceneri di questa donna. E ovviamente Kratos, come potete immaginare, non è proprio il padre dell'anno, proprio perché ha questo passato da cui sta cercando di scappare, e quindi troviamo già un personaggio molto complesso, che sta cercando già fin dall'inizio, un personaggio burbero, che si è ritrovato con la moglie morta a gestire un figlio che non sa gestire, ovviamente perché lui è un dio della guerra, abituato alla violenza, che comunque non sta più esercitando, ma che si ritrova costretto a esercitare di nuovo, perché prima di partire per questo viaggio di crescita per il figlio, con il figlio, viene attaccato da quello che poi si scopre essere uno degli dei della mitologia norrena. Non vi svelo il motivo, perché poi si capisce durante il gioco, e quindi lui avrà a che fare con gli dei e si scontrerà con gli dei della mitologia norrena. Alcuni.
Quindi abbiamo un po' di dei che in qualche modo abbiamo imparato a conoscere in altre forme?
Vengono citate in realtà queste divinità, i sostanziosi, qui ve lo spoilero, non fanno ancora il loro ingresso, quindi Thor, Odino,
Baldur, Loki.
Baldur sì.
Ah, ok.
Invece non fa appunto Thor, Loki, Odino, non si vedono ancora. E dico ancora perché è ormai ufficiale che ci sarà un seguito di questo God of War. Che
God of War 2/5.
/5, sì, è diventata veramente una cosa ridicola. E, sì. Che sarà il secondo di questa, come viene chiamata, nuova era, proprio perché è ambientata a Midgard, o comunque con la mitologia norrena. Onestamente dubito che esca per questa generazione, anche perché penso che l'avrebbero già annunciato, quindi sarà probabilmente per PlayStation 5. Partiamo dai personaggi. I personaggi sono veramente ben delineati. Sì, il protagonista ovviamente, che non è più il il burbero, il dio, ha una dimensione che eravamo abituati a vedere, ma diventa appunto un padre che è una persona anche che cerca di dimenticare il passato e cerca anche di sfuggire al suo retaggio di divinità. C'è anche questa cosa, c'è molto sottolineata questa dualità tra divinità e umanità, tra l'essere Dio e uomo contemporaneamente, tant'è che Atreus, essendo figlio di un dio come Kratos, ma lui non lo sa, buona parte, per metà del gioco lui non lo sa, e quindi sviluppa una sorta di malattia proprio perché vive questa condizione di mezzo, pur non sapendolo. Poi viene sviluppato più avanti Atreus, che è appunto l'altro protagonista. All'inizio è un po' rompiscatole, come tutti i bambini, tranne Ellie. Ellie, ciao, ti amiamo.
diciamo che diventa più tosta dopo.
Però non era antipatica all'inizio.
E non posso neanche far commenti perché tu non l'hai ancora finito.
Quindi. No, ecco, io parlavo dell'Ellie di The Last of Us 1.
Sì. Ecco. No, certo. No, infatti non posso far commenti perché non l'hai ancora finito. Sto soffrendo a non poterli fare, ma va bene.
E quindi, tra l'altro, non è un riferimento a caso, proprio perché quelli di Santa Monica hanno ammesso che nello sviluppare questa trama, nel pensare questa nuova trama per rinnovare il gioco, che altrimenti sarebbe stata una copia di se stesso, hanno pensato proprio a The Last of Us, al rapporto tra Ellie e Joel.
Sì, che poi a sua volta deve tantissimo, ad esempio, alla strada o altre cose. Quindi diciamo che
Nikita, Leon, questi è un po' un topos della narrazione.
Sì, esatto. Quindi
diciamo che è un percorso dell'eroe, ma più particolare, appunto di crescita, con un mentore accanto, questo sì. Poi ovviamente ci sono gli antagonisti, anche questi sono molto ben sviluppati, soprattutto Baldur. E ci sono diversi mostri all'interno del gioco. La difficoltà è ben calibrata, tranne alla fine. C'è l'ultimo... ci arriviamo in un'altra maniera. Allora, è un quasi open world.
Ecco, infatti volevo chiederti questo, qual era il modo di, la modalità di gioco? Infatti.
Ecco, allora è un action adventure in terza persona, con un bellissimo posizionamento della telecamera, che lo rende molto cinematografico.
Lo leggevo, sbaglio che è a spalla, o sbaglio?
Non proprio. Cioè a spalla, ma non tradizionale come la tradizionale, proprio a spalla, è un po' più alta, dà appunto l'impressione, è ovviamente mobile con il tasserino, l'analogico del controller, ed è molto molto cinematografica, già rispetto ai precedenti che avevano invece un sistema molto standardizzato, questo è già diverso. Quindi è un action con un mezzo open world, perché non è totalmente open world, con una serie di possibilità di missioni secondarie che tu puoi sviluppare anche indipendentemente da quella, puoi stoppare la quest principale e andare a fare quelle secondarie.
Ok, quindi diciamo che non è magari ai livelli di Horizon Zero Dawn, anche se tu non ci hai giocato, sai che comunque
Witcher.
Che sono pesantemente open world, ma non è neanche tipo Spider-Man, giusto per dire qualcosa a cui abbiamo giocato, in cui ci sono le quest secondarie, ma sono molto meno importanti.
È una via di mezzo. Siccome comunque hanno sviluppato, rispetto a prima, anche in questo caso un mezzo GDR, perché ci sono delle abilità che puoi sviluppare solo se hai un determinato livello di esperienza maturata anche nei combattimenti, quindi dei miglioramenti. Allora in questo caso tu li vai a fare proprio perché alcuni scontri, per vincere alcuni scontri devi essere ben potenziato.
Sì,
e devi avere
che è una cosa
abilità.
Che succede ad esempio appunto anche in Horizon, giusto per dirne uno, questa cosa molto... molto presente.
Era una caratteristica dei giochi di ruolo principalmente, ma ora ormai la stanno applicando praticamente a tutto, se ci pensi anche a Tomb Raider, tipo per migliorare le, come si chiamano, le armi.
Le armi, sì, certo.
Anche però, volendo a diciamo che in...
Però diciamo, sì, assolutamente, Last of Us 2 questa cosa c'è tantissimo, però è anche vero che non sono così discriminanti, cioè puoi fare dei miglioramenti ma non sono così fondamentali nella gestione del gioco, ecco.
Esatto, sì, rispetto a un gioco di ruolo dove invece questo tipo di scelte sono determinanti per il tipo di avventura che stai andando a vivere, in questo caso invece diciamo che non dico che puoi farne a meno perché ti servono per battere il mostro di turno, per essere potenziato abbastanza per battere il mostro di turno, però comunque sono meno hai meno possibilità, mettiamola così. Ok, okay. Non hai il parterre di possibilità che hai con un GDR. Quindi c'è anche questo tipo di novità, hai anche la possibilità di far intervenire Atreus durante i combattimenti, non fa tantissimo, lancia delle frecce, però possono servire per distrarre o soprattutto quando ci sono più nemici, e, quindi ti dicevo un open world, un mezzo open world caratterizzato benissimo. Sia da un punto di vista grafico, nel senso che appunto sia i protagonisti che le ambientazioni sono veramente dettagliatissime, quindi un livello di grafica eccezionale, soprattutto su PlayStation Pro, sia da un punto di vista estetico, nel senso che sono proprio belle, quindi non solo da un punto di vista tecnico, ma anche da un punto di vista estetico c'è una qualità altissima, tant'è che gli sketchbook delle varie ambientazioni vanno a ruba, perché tutti i nove mondi sono caratterizzati comunque benissimo.
Ma tra l'altro leggevo, ma dimmi se sbaglio perché magari mi confondo io, che gli interludi, i passaggi da una scena all'altra in God of War in realtà portano avanti la storia, non sono delle semplici come dire, scene di inframmezzo, sbaglio?
Se ho capito bene, sì, nel senso che può succedere che siano fondamentali, che succeda qualcosa nelle storie di mezzo, cioè sì, negli intermezzi, ti voglio dire, magari stai cambiando stai usando il portale, stai usando, non il portale, l'arcobaleno, come si chiama?
Sì, il ponte dell'arcobaleno.
Il Bifrost. Sì. Stai usando il Bifrost per andare da un mondo all'altro e può succedere che ci sia che succeda qualcosa nel frattempo. Ovviamente anche in questo caso è solo in determinate occasioni, però sì, può succedere. Assolutamente.
Ok, chiarissimo.
Era quello che intendevi?
Sì, era quello che intendevo. Okay. Avevo proprio letto una cosa del genere, appunto, che, come dire, mentre in molte situazioni le scene di intramezzo servono soltanto per fare il caricamento del gioco o cose del genere, in queste situazioni invece in God of War hanno un'importanza abbastanza netta anche i passaggi. Però appunto l'avevo letta così, quindi non avendoci giocato non sapevo neanch'io interpretare bene la cosa. Per cui ero curioso di capirlo.
Non ci sono, come in The Last of Us 2, anche se in The Last of Us 2 è proprio diretto, cioè non c'è soluzione di continuità tra le scene di gioco e le scene di animazione, comunque filmate. Qui si avverte ancora un pochettino, ma comunque per i tempi era già molto avanti. Comunque non c'è distinzione tra gioco e scene filmate, pochissima, mettiamola così.
Quindi dal punto di vista della, come dire, dell'immersione nel personaggio, dicevi che è molto netta, si vive molto, molto bene questa cosa,
sì.
Anche rispetto alle altre versioni del gioco.
Sì, assolutamente, anche perché... io per esempio non avevo giocato ai precedenti prima di God of War 4, quindi quel personaggio non lo conoscevo tantissimo. comunque impari ad apprezzarlo, capisci alcune cose perché alcune cose ti vengono spiegate, c'è questo scontro con il passato, e però c'è un'immedesimazione continua, anche perché poi, come ti dicevo, devi farlo crescere questo personaggio anche nelle abilità e nelle armi che usa, perché sono principalmente due. E devi svilupparle, devi sviluppare degli incantesimi in particolare, anche se non okay. sono proprio incantesimi, però sì, assolutamente ti affeziona, anche perché poi esce fuori il lato paterno e vedi che comunque effettivamente questo ragazzino ci tiene, ovviamente. E poi
in
vedi
qualche
anche...
modo, dai, sì. Non è soltanto un cagnolino da portarsi dietro.
Ma poi lo vedi comunque innamorato anche della moglie, insomma, questa perdita si fa sentire durante tutto il gioco.
E come tempo di gioco?
Oddio, sai che non lo so. Abbastanza. Abbastanza, credo che sia pure questo sulle 30 ore, ora non vorrei sbagliare.
Ok, quindi non è brevissimo.
No, non è brevissimo, considera che io però non l'ho finito, nel senso che sì, ho finito la...
Vabbè, lo dico, stiamo parlando.
No, cioè, no, allora, l'ho finito ovviamente, ho finito la trama principale, e chi ci ha giocato e chi ci giocherà si imbatterà nelle Valchirie, un altro elemento della mitologia norrena, che sono in teoria una quest secondaria. E peccato che la regina delle Valchirie sia il boss più difficile di tutto il gioco.
Ah, ecco,
e quindi non sono bloccato lì, perché è difficilissima da battere. Quindi, però ho finito praticamente tutto il resto.
Infatti stavo guardando adesso in rete giusto per curiosità, e sostanzialmente sta dicendo e si allinea a quello che dici te, perché diciamo che il principale dicono che sia 20 ore sulla storia principale, se fai anche le secondarie vai a 32 ore, se vuoi sbloccare tutti i trofei possibili si va oltre le 50 ore. Come
sì,
cosa.
Perché c'è un trofeo, un collezionabile molto antipatico che si chiama i Corvi di Odino, e ci sono praticamente questi corvi sparsi che tu devi ammazzare. Peccato che non siano corvi normali, ma sono dei corvi trasparenti.
Ah, bello.
Quindi è praticamente difficilissimo incrociarli per tutti e nove i mondi.
Bellissimo, ma tra l'altro io non so te, ma io ho un rapporto abbastanza difficile con i collezionabili, perché mi stanno sul cazzo, nel senso che mi annoio a tirare sui collezionabili, per cui se li trovo li prendo su, ma è per dire vabbè c'è anche sta cosa, prendiamola su, ma io in Horizon è pieno, perché in Horizon ci sono una marea di collezionabili oltre alle quest secondarie, cioè è veramente, tant'è che quando tu finisci Horizon poi ti rimane lì da poter fare l'ira di Dio di cose ancora, anche perché quello è veramente open world, quindi tu puoi girare e ti può succedere qualcosa mentre giri, ma a me i collezionabili stanno sui maroni. Cioè, nel senso, non mi dicono nulla, sì, ok, ho raccolto tutto, wow, che figata, ma cioè, no, cioè, nel senso...
Io ho un rapporto abbastanza difficile, nel senso che inizio i giochi e me ne strafotto, dico vabbè, cazzo se ne frega, poi tipo inizio a collezionarle 3-4 e dico... Però,
sì, e poi il senso di perfezionismo ti viene da dire, adesso però li dovrei avere anche gli altri. Sì,
esatto, però peccato che quando ne ho già 3 o 4, i 5-10 precedenti li ho persi, quindi in pratica vado alla ricerca di nulla, perché non lo finirò mai.
Certo, no, ma infatti anche per quello, poi anche lì ti devi abituare al fatto che ci sia, non ci sia il collezionabile, poi le devi cercare ovunque, anche in The Last of Us, che comunque sia ne ha pochi, però in The Last of Us 2 ce ne sono alcuni, se mi devo mettere anche a cercare i collezionabili, considerando, sì, poi alcuni li ho presi, non che non li abbia presi, quando li trovo sono contento, però considerando anche tutto il patema che c'hai metà delle volte nelle situazioni, mi devo anche preoccupare del collezionabile. Che diamine, no? Cioè,
io sono curiosissimo di sapere se li ho collezionati tutti quelli di The Last of Us 2. Infatti non vedo l'ora di tornare. Per chi non lo sapesse, io ho abbandonato la mia PlayStation a Torino per l'estate, per non avere distrazioni. Peccato che mi mancassero 2 ore per finire The Last of Us 2.
Che è una forma di masochismo che io veramente non saprei descrivere, anche perché... non posso dire nulla,
quindi io non so come finisce e non so nemmeno, e lui sì, nonostante io ci avessi giocato prima di lui e lo stavo per finire, e non so nemmeno quanti collezionabili ho collezionato, se tutti o meno.
Infatti io ho anche quella piccola soddisfazione di dire, di restituire quei non hai visto nulla che mi hai scritto in alcune situazioni, o quella grandissima soddisfazione, perché tra l'altro è vero, non hai visto nulla. Comunque, a proposito di Last of Us 2, se volete, chi l'ha finito, sul sito c'è un articolo che ho scritto io dopo averlo finito, perché avevo bisogno in qualche modo di scriverne e di buttare fuori un po' di cose, per cui se siete curiosi andate sul sito, andate a leggerlo, è forse il primo articolo che pubblichiamo sul sito di Polonerd, che sia di approfondimento e non solo di news, quindi se volete andate a dargli un'occhiata.
Occhio che è spoileroso, quindi solo chi
l'ha finito. Ma lo dico anche all'inizio dell'articolo, quindi non parte con gli spoiler.
Pensavo fossero nel titolo.
Sarei bastardo come pochi. Ok, quindi abbiamo detto, quindi diciamo, se tu dovessi darmi l'idea di a cosa somiglia tra le cose a cui ho giocato, tu lo sai che io ho giocato a, appunto, Horizon, che però tu non hai giocato, a Spider-Man, a Tomb Raider, a The Last of Us, a quale si avvicina di più come modalità di gioco, se c'è qualcosa che...
Allora, direi che è a metà tra Spider-Man e The Last of Us, proprio per questa idea da una parte dell'action adventure, comunque, che devi sviluppare in questa maniera tra il lineare e non lineare, dall'altro con la modalità, col fatto di essere in due, col fatto di dover sviluppare anche per la profondità di trama, perché poi, non so se l'avevo detto prima, la trama è veramente sviluppata bene, è un altro di quei giochi in cui la storia la fa da padrone.
E non l'abbiamo capito che sono i giochi che piacciono a noi, proprio per niente.
No, infatti, ma credo che ormai la tendenza sia quella, veramente.
Ma anche per fortuna. Cioè, è vero che, sì, che è gradevole avere quel gioco in cui magari non devi pensare, lo fai partire, fai una partita e te ne vai. Immagino che i vari... Io non ci ho mai giocato, ma immagino che i vari Tekken o cose del genere siano... oppure i vari FIFA, quello che è, siano una cosa del genere. Però vuoi mettere la soddisfazione di portare avanti una storia, di viverla e di concluderla, soprattutto.
Ma anche perché alcune storie in effetti si adattano esclusivamente a questo tipo di mezzo. Se ci pensi, sì, The Last of Us 2 è una delle cose che ho detto di più.
È assolutamente così, nel senso che la storia di The Last of Us 2 è una storia che puoi vivere appieno soltanto interpretando i personaggi. E quindi è immergendoti. E lo vedremo tra poco anche con Detroit, perché è una cosa pesantemente caratteristica di Detroit, ma direi che alla fin fine succede appunto con tutti i giochi che hanno comunque una storia dietro, dove più, dove meno, ma anche appunto nello stesso Horizon ti ritrovi con una storia che, per quanto sia un open world, quando tu la porti avanti non soltanto è molto importante, ma ti permette di affezionarti pesantemente al personaggio. Paradossalmente in Horizon arrivi ad avere anche le storie secondarie che ti fanno affezionare al personaggio, perché ti permette di conoscerlo meglio. Quindi sì, secondo me a tutti gli effetti è la nuova strada, e forse anche per quello che mi sto appassionando tanto, senza dubbio. E c'è altro che mi vuoi raccontare al riguardo?
Te ne dovrei dire tantissime cose, però non mi viene in mente nient'altro. Comunque è un gioco che va assolutamente giocato. C'è anche in questo caso tantissima violenza, questo sì, però non è gratuita, ed è nei confronti dei mostri e non dei poveri greci.
Non farti sentire dal PD, che adesso hanno una nuova... un nuovo prima lancio contro i giochi, eccetera. Volevo dire, stavo andando a controllare sul sito proprio del PlayStation Store, che nel momento in cui stiamo registrando, God of War come PlayStation Hits è a $19.99.
Quindi, ok, il prezzo, un prezzo da
assolutamente accettabile. Però
ha vinto, credo, Game of the Year, comunque tutta una serie di robe.
Sì, mi sembra sì. Ecco, una cosa che non ti ho chiesto: ci sono DLC, sono previsti, sono inclusi già nel gioco che c'è a disposizione adesso? Questo aspetto come funziona?
Allora, da quello che so, in realtà non ho approfondito, ma non dovrebbero esserci DLC, non credo che me ne abbiano proposti nello store, sai che di solito quando ci sono te li lanciano addosso per farteli comprare. Sì. Se non ricordo male avevano previsto qualcosa a livello di trama, però poi non se ne è fatto più niente, quindi credo che non svilupperanno DLC, okay. Però mai
quindi
dire
mai. è una tantum sostanzialmente.
Sì. Come... ci sono tutta una serie di giochini collaterali. Quando avevamo iniziato avevo detto sarebbe il quarto della serie regolare, in realtà sarebbe l'ottavo della serie.
Ah, però.
Perché ci sono quattro giochi principali, i giochi principali che sono appunto quelli che ho nominato per prima, e poi ci sono quattro giochi collaterali, chiamiamoli così, spin-off, usciti per altre piattaforme tipo PlayStation Vita, per cellulare, e quindi forse svilupperanno qualcosa lì, cioè per esempio qualcosa tipo un prequel della storia principale, però onestamente per ora non credo. Si sono lanciati hanno lanciato da poco una campagna di assunzioni a Santa Monica Studio, dove chiedevano una conoscenza esperta di God of War 2018, quindi probabilmente stanno lavorando al seguito.
Ok. Va bene, allora, ecco, quello che vorrei aggiungere è che voi lo trovate sul PlayStation Store, ma sui link che troverete dell'episodio sul sito, troverete anche dei link Amazon per acquistare il gioco. In quel caso diventa un nuovo modo che abbiamo da poco di supportarci, perché voi pagate la stessa cifra, ma una piccola percentuale, se lo comprate da quei link, arriva a noi. Quindi nel caso sappiate che se volete farci un regalo senza spendere nulla, potete farlo in questo modo. E questo vale anche per pian piano tutte le cose che vi proporremo in futuro. Quindi ad esempio se andate in giro anche sulle ultime cose tipo SS Tata, il cubo dei mille mondi, eccetera, eccetera, vedrete che i nuovi link vi danno questa possibilità. Ecco, questo inseriamolo già che ci siamo in questo momento, visto che ne stiamo parlando. Giusto. Va bene, io invece a questo punto ti parlerei di qualcosa che è agli antipodi, completamente agli antipodi, e che mi ha colpito molto più di quanto mi sarei aspettato. Allora, partiamo dal presupposto che Detroit Become Human, che è stato prodotto da Quantic Dream aveva già prodotto anche Heavy Rain, che è un altro gioco sulla falsariga, quindi siamo nello stesso ambito. La prima cosa che viene da dire è: vi ricordate i libri game? Ti ricordi i libri game? Quelli in cui hai la possibilità di scegliere che cosa devi fare, e in base a questo si svolge la storia. Ecco,
o diciamo le storie di Topolino a bivio.
O le storie di Topolino, o anche l'episodio di qualche anno fa di Netflix di Black Mirror.
Bandersnatch.
Per dirne un altro. Esatto. Detroit Become Human è questo tipo di narrazione portata all'eccellenza, letteralmente all'eccellenza. Stiamo parlando di una storia ambientata nel 2038, quindi non moltissimo avanti nel futuro.
Futuro prossimo.
Esatto. Gli androidi sono realtà, sono stati creati da una società e sono diventati la manovalanza degli esseri umani in tutti gli ambiti, quindi ambito casalingo, ambito di piacere, ambito fabbriche, sono la nuova forza manodopera, col problema che questo ha generato parecchia disoccupazione, in un mondo in cui gli umani vengono sostituiti. Quello che avviene è una cosa di cui noi abbiamo già parlato quando abbiamo fatto l'episodio su Cyborg e Robot, quando ne abbiamo parlato con Lamberto parlando di Asimov, e arriviamo a parlare anche qui. Cioè, questi androidi iniziano ad acquisire coscienza, iniziano ad avere un'identità. Quindi gli androidi sono programmati, nascono come incapaci di provare alcun tipo di emozione e di ragionamento proprio. Sono computer, a tutti gli effetti. Ma alcuni di loro, come già avveniva in Blade Runner, come avviene in Westworld, quindi secondo quella particolare linea narrativa, acquistano coscienza e vengono chiamati devianti, perché deviano ovviamente dalla loro programmazione originale. I devianti sono ovviamente malvisti, tendenzialmente vengono ritirati, vengono distrutti da altri androidi. Da altri androidi poliziotti o da poliziotti in sé. Ecco, quello che noi iniziamo a fare in Android, in Detroit, quando iniziamo il gioco, è prendere il controllo di tre personaggi. Connor, che è un poliziotto investigatore androide, che è stato incaricato di cacciare dei devianti. Kara, che è un androide dedicata alla cura della casa, che viene, che si risveglia, prende coscienza e sostanzialmente deve decidere se aiutare la figlia del suo proprietario, che viene maltrattata, e Marcus, che è un androide che si prende cura di un artista molto anziano, quindi diciamo un androide infermiere, un androide badante, che anche lui prende coscienza, anche grazie proprio al fatto che questo suo proprietario lo alimenta, gli fa scoprire l'arte, cerca di fargli esprimere il suo spirito artistico, e se si fanno determinate scelte diventa il leader della resistenza androide. Ora, io non posso raccontare la trama di Detroit, perché è impossibile raccontare la trama di Detroit, perché Detroit nasce come gioco, è un adventure a tutti gli effetti, ed è un gioco in cui ogni cosa che tu fai o dici cambia l'evoluzione del gioco. Qualunque cosa, se in un dialogo tu scegli una risposta piuttosto che un'altra, l'informazione che potresti ottenere da quel dialogo ti potrebbe servire alla fine del gioco o in qualunque altro momento del gioco. Se dai una risposta invece di un'altra, il tuo rapporto con le persone che ti circondano cambia, e siccome cambia quel tipo di rapporto, la storia stessa prende una direzione diversa. La quantità di ramificazioni è tale che ci sono alcuni rami che nessuno o quasi è mai riuscito a raggiungere o sa che esistono. Considera che in alcuni casi parla dell'1%, di meno dell'1%.
Altro che collezionabili.
Esatto. Ci sono video di YouTube di gente che prova le varie ramificazioni per vedere che cosa succede. Ma considerando che alcune di queste ramificazioni hanno effetto a lunga gittata, non è detto che tu sappia esattamente l'impatto in quel momento. Ovviamente Detroit ti mette a disposizione una mappa delle ramificazioni, quindi tu in alcuni momenti puoi decidere di tornare indietro. Anche se il consiglio che ti viene dato è non farlo la prima volta. Tu fai il gioco come ti viene spontaneo fare e poi se vorrai lo rifarai in seguito. Il gioco si svolge sostanzialmente in tre modalità. Cioè tre modalità che si mischiano giocando. Una è quella dei dialoghi. Cioè tu in determinati momenti devi rispondere. Mm-hmm. Si aggiunge una complicazione. A volte sono a tempo. Quindi tu, se non rispondi entro un tot, verrà data una risposta standard, ma non è detto che sia la migliore. Quindi hai poco tempo per rispondere in alcuni casi. Poi c'è la modalità di esplorazione, cioè devi fare determinate cose, devi compiere determinate azioni e quindi tu hai a disposizione quelle particolari stanze in cui ti muovi per esplorare e interagire e fare opzioni. Ma anche lì non è detto che tu interagisca con tutto, non è detto che tu abbia tempo di interagire con tutto. Quindi, in base a ciò con cui tu interagisci, potresti scoprire cose che ti potrebbero cambiare la storia.
Sto già sentendo male di fronte a questo oceano di possibilità.
Perché in realtà quello che succede è che Detroit vuol dire vivere. Letteralmente vuol dire vivere. Cioè, la cosa pazzesca di questo gioco è che tu diventi veramente i personaggi, i vari personaggi che trovi, e fai le scelte alla fine sulla base delle scelte che faresti tu, almeno la prima volta. E questo è un viaggio dentro te stesso non da poco. Cioè, potresti scoprire cose che ti piacciono così come scoprire cose che non ti piacciono per niente di te stesso, perché hai tutte le possibilità. Quindi, ed è quello che succede, se ci pensi, in tutti i giochi classici, io penso a Horizon, penso a God of War come me l'hai raccontato, a Spider-Man, quello che succede è, sì, è vero, tu hai collezionabili, ma ti danno più soddisfazione che altro. Tu hai dei confronti da fare, ma se non li passi, li rifai finché non li passi. In Detroit non è così. Se un personaggio muore, muore. La storia andrà avanti con quel personaggio morto. Non c'è ritorno, a meno di fare quella cosa lì. Cioè, le tue scelte non garantiscono mai niente. E non c'è una scelta... Sì, c'è la scelta giusta, nel senso che se tu vuoi un certo destino, magari devi fare determinate scelte rispetto ad altre. Ma in Detroit non torni indietro. Se il tuo personaggio muore, muore.
E quindi, scusami, se dovesse morire il tuo personaggio, tu... che cosa assumi?
Perché tu ne hai tre di personaggi. Allora, tu considera che hai tre storyline parallele che poi si intersecano, ma sono tre storyline parallele. Ma ad esempio, se un personaggio muore, quella storyline probabilmente tu non la porterai avanti. Quindi l'intera storia alla base di Detroit si svolgerà senza quel personaggio.
Ok.
E quindi l'assenza di quel personaggio potrebbe influire sui destini degli altri. È mostruoso concettualmente. A me soprattutto quello che ha fatto esplodere la testa è la capacità narrativa che ci deve essere dietro per creare una cosa del genere, per mappare tutte le possibili soluzioni e in quel modo andare a portarle avanti. Quindi ti dicevo, già è questa modalità narrativa, ma non sono le sole, perché poi ci sono gli scontri. Ci sono dei momenti in cui tu devi fare a pugni con qualcuno, o devi sparare, o devi fare qualcosa. Ma sono temporizzati. E sono molto simili... hai presente com'era Dragon's Lair, il vecchio gioco,
sì,
in cui ti diceva il movimento che dovevi fare, tu dovevi farlo per tempo? Mm-hmm. Ecco, qui è la stessa cosa. Negli scontri tu devi essere veloce a fare i movimenti che ti vengono detti.
Come anche in Spider-Man
in alcuni casi. Mm-hmm. Esatto, esatto. Stessa cosa. Il problema è che in Spider-Man se perdi ricominci. Qui, no. Infatti, onestamente dico la verità, io non ho mai fatto dei rollback su scelte narrative. Cioè, ho deciso di giocare il gioco con scelte... rimanendo fedele alle mie scelte narrative, anche se in alcuni casi non hanno portato precisamente quello che speravo, ho fatto dei rollback soltanto nei casi in cui mi accorgevo che io manualmente non ero stato abbastanza veloce a fare un movimento di combattimento, perché soprattutto all'inizio la manualità non è facilissima. Cioè, ci sono talmente tante di quelle mosse che potresti dover fare, e soprattutto non sono sempre quelle. Cioè, in quella situazione sì, però non è detto che ti dicano sempre di premere il triangolo, di premere il tondo, di premere la X, o addirittura potresti dover premere varie combinazioni.
Mm-hmm.
A volte anche di tre tasti, a volte dell'analogico sopra e del grilletto davanti, che anche soltanto dal punto di vista manuale è difficile, è materialmente difficile. Un'altra cosa, ad esempio, molto affascinante è che in alcuni casi, essendo tu un androide, puoi simulare le azioni che andrai a fare. Proprio lui ti fa vedere, tu devi ad esempio arrampicarti da qualche parte o raggiungere uno spigolo, ti mette in modalità simulazione e tu a quel punto vai a vedere cosa succederebbe se ti arrampicassi su uno spigolo, poi su un altro, poi sull'altro, fino a trovare la combinazione giusta, e allora a quel punto la puoi far andare avanti.
Molto figo.
Molto, molto, molto figo. Tra l'altro, oltre a questo, è un gioco che si appoggia pesantemente sull'interpretazione degli attori. Abbiamo Jesse Williams come uno dei protagonisti, Marcus, abbiamo Valerie Curry come Kara, e adesso stavo andando a vedere il nome dell'attore che interpreta Connor, adesso poi te lo dico. Sono tutti comunque attori, tra l'altro molti dei personaggi secondari sono attori che si sono visti proprio anche in serie TV, cioè David Cage ad esempio, che si è visto parecchie volte, se vai a vedere il nome lo riconosci, uno di quegli attori che ha il naso storto è molto molto identificabile. Ecco, l'attore che fa Connor è Brian Deckard, che anche lui è abbastanza...
Che bel cognome per un gioco da...
Infatti, effettivamente sì. Ma, ad esempio, una delle protagoniste secondarie è una dei protagonisti di Titans. È la Dove di Titans, per dirne una. Quindi stiamo parlando veramente di un cast ricchissimo, una resa delle espressioni dei visi pazzesca, e un giocare con i sentimenti che è molto pesante. Perché qui davvero... Allora, tu hai già vissuto alcune cose in The Last of Us. In The Last of Us ti fanno fare delle cose anche non vuoi, in determinati momenti.
Purtroppo sì.
E te le fanno fare. E non hai scelta. Qui è tu è sempre la scelta. La responsabilità di tutto ciò che avviene in Detroit è tua. Sempre. Quindi le conseguenze sono sulle tue spalle. Un'altra delle cose affascinanti è che quando tu accedi...
Ti vogliono fare sentire una merda, praticamente.
Oppure essere felice di quello che hai fatto, perché puoi essere felice di quello che hai fatto, giuro. Io sono molto felice di come è andato il gioco, alla fine, perché ho deciso determinate strade e le ho decise istintivamente, cioè quelle erano le strade che per me erano giuste. Però sono contento di com'è andata, quindi son felice dei risultati. Ma ad esempio ho un'amica che ci sta giocando e uno dei suoi personaggi è già schiattato, sta avvenendo un disastro della Madonna, quindi, come dire, ci sono parecchie conseguenze. L'altra cosa molto intelligente, e io l'ho scoperta tardi purtroppo, perché io di solito quando smetto di giocare non esco dal gioco, rimango lì, metto in pausa e poi riprendo la volta successiva. Ma se tu, dopo aver fatto un tot di gioco, torni al menu principale, troverai ad accoglierti un androide, che è l'androide che ti accoglie dall'inizio. E questo androide reagisce al tuo gioco, parla con te, puoi anche rispondergli in alcuni momenti, perché hai le modalità di scelta, per cui puoi rispondere. E quando ad esempio a me è successo, perché appunto è stato uno dei pochi casi in cui poi sono tornato indietro, perché uno dei miei personaggi è morto perché non ho fatto in tempo a reagire manualmente ai comandi, l'androide mi ha detto come hai potuto farla morire?
Tiè, becca di questo.
Quindi non solo te ti senti una merda in quel momento, ma ti viene scaricato anche un senso di colpa della Madonna. La cosa pazzesca è che, questo è un piccolo spoiler, ma in realtà non è uno spoiler del gioco, è uno spoiler dell'ambientazione. Se tu arrivi alla fine del gioco, arrivi che potresti aver aiutato a liberare gli androidi, potresti non averlo fatto, potrebbe essere stata una liberazione pacifica, potrebbe essere stata una liberazione violenta, e potrebbero essere sopravvissuti tutti o no. Comunque vada, alla fine del gioco, l'androide che ti aspetta fuori ti chiede, dimostra di aver preso coscienza e ti chiede se sei disponibile a liberarla. Se tu rispondi di sì, ti ringrazierà e sparirà e tu non la vedrai più. Non sarà più nel menu. Mai più. Se dirai di no, si metterà a cantare una canzone di liberazione che già c'è anche nel gioco in un certo momento, come le canzoni degli schiavi.
Aspida. Pesante.
È molto pesante come cosa. E il gioco è interamente così. Il gioco è interamente così. Quindi è un gioco che ti... Veramente, io non sto esagerando da questo punto di vista. È un gioco che ti scava dentro. Perché ti mette di fronte a delle scelte e tu devi fare le scelte che ritieni giuste, sapendo che ci saranno conseguenze e sapendo che le conseguenze non sono più decise da chi ha scritto il gioco, ma sono sostanzialmente a carico tuo.
È proprio un effetto farfalla amplificato.
È
a
mostruoso.
Livello di gioco.
Io cercando di non spoilerare troppo, c'è un momento, secondo le scelte che ho fatto io, che quindi potrebbero non essere assolutamente...
Infatti, come fai a spoilerare un gioco del genere?
Però diciamo, facendo un tot di scelte, uno dei miei personaggi si trova a una frontiera per fuggire. Ed è veramente davanti a un vicolo cieco, nel senso che tu non sai come ne può uscire. Tant'è che il personaggio chiede in qualche modo pietà alla persona alla dogana, alla persona che sta controllando i suoi documenti. Quella persona, quando lei chiede quando il personaggio chiede pietà, guarda in uno schermo quello che sta avvenendo a Detroit in quel momento. Ma quello che sta avvenendo a Detroit in quel momento dipende completamente da ciò che, dalle altre scelte che tu hai fatto per altri personaggi in altri momenti. Se quella cosa è in un certo modo, lui capirà che tu hai diritto alla tua libertà e ti farà passare. Se quello che sta succedendo nello schermo è qualcos'altro, verrai uccisa.
Ti ripeto, mi angoscia. Da una parte mi incuriosisce tantissimo, dall'altra mi angoscia proprio perché in effetti è il meccanismo che c'è nella vita.
Esatto, esatto. E il meccanismo che c'è nella vita e non... Cioè, io ho imparato quasi da subito che non puoi metterti a giocare a questo gioco dicendo allora, aspetta, qual è la scelta migliore? Qual è la cosa... Cioè, sì, in alcuni casi sì, perché in un dialogo è ovvio che determinate cose che tu puoi chiedere siano più sensate o più utili o più empatiche rispetto ad altre. Ma ad esempio, tu ti troverai ad avere a che fare con una persona che ha problemi di alcolismo e che odia gli androidi ed è il tuo partner. Come ti rapporti con lui per rompere la cosa? Vai a muso duro o cerchi di essere comprensivo? Ma non è detto che se tu sei comprensivo essendo androide, questa persona odia gli androidi, sia il modo giusto. Quindi qual è il modo giusto per approcciarsi? E questa cosa cambia pesantemente.
Certo, cambia proprio l'esperienza di gioco. Nonostante tutto, quanti finali ci sono? Ci sono tanti finali?
Sì, allora aspetta, vado a vedere perché mi ricordo che l'avevo l'avevo cercato anch'io, comunque ero curioso di saperlo, però poi ho perso il numero, quindi te lo vado a dire.
È un bello sviluppo di quello che succedeva una volta con i giochi della PlayStation 1, quando succedeva che c'erano tipo 5 finali alternativi che cambiavano proprio in base a come avevi giocato. Ovviamente non c'era questa possibilità di scelta, però dovevi essere magari più oculato nell'uso delle munizioni o dei kit di sopravvivenza, però questo diciamo che è il concetto, diciamo, alla base è più o meno lo stesso.
Sì, no, questa è qualcosa di pazzesco. Allora, considera che già nelle cose che sto cercando non ti dicono esattamente quanti ce ne sono, ma ti mettono le macro aree e quindi quali potrebbero esserci. Quindi per un personaggio ci sono 5 possibili fini per uno dei personaggi. Per un altro ce ne sono 4 e per un altro ce ne sono 2.
Quindi almeno già siamo a una decina, 11 di finali.
No, in realtà le dovresti moltiplicare tra di loro, perché sono le varie combinazioni.
Certo. Ah, certo, sono combinazioni, quindi vabbè, 5...
Quindi se vai a pensare, potenzialmente già così sono una quarantina di possibilità.
Immagino che questo influisca anche sulla durata del gioco. Ci sono finali che arrivano prima, penso, e finali che arrivano dopo.
Esatto, esatto. Diciamo che se penso di sì, io come ti ho detto ci ho giocato solo una volta, diciamo che mediamente il gioco dura tra le 20 e le 25 ore, quindi non è breve, assolutamente. Col fatto che non rigiochi praticamente nulla è una durata abbastanza netta, perché se non decidi di iniziare a tornare sui tuoi passi da subito, lo giochi e vai avanti nella storia. Ovviamente se alcuni personaggi ti muoiono prima avrai meno tempo di stare con quei personaggi.
E mi incuriosisce questa cosa che hai detto di averla giocata una volta sola, perché per come ne parli sembra un gioco che uno dovrebbe rigiocare mille volte proprio per sapere come va a finire, proprio per vedere quante variabili ci sono.
Allora, ti dico la verità, io sono andato a vedere molti video su YouTube Perché? Perché non sono sicurissimo di aver voglia di fare scelte che non sono quelle che mi venivano istintive, ma sono curioso di vedere le altre ramificazioni. Quindi ho fatto questo gioco qua, di andare a vedere su YouTube le varie, un po' di evoluzioni. E la cosa pazzesca, veramente pazzesca, è che cambia veramente tanto. Cioè non è che cambia un angolino, ti dà l'impressione. In alcuni casi il personaggio diventa molto diverso. Perché se fai determinate scelte, magari un personaggio potrebbe non seguire la strada che tu gli hai dato, ma seguirne un'altra. Quindi diventare pacifico o violento, diventare un alleato o un nemico dei devianti, avere un rapporto con gli esseri umani o meno, e quindi arrivare a scontrarcisi o meno. Quindi tu arrivi, se vai a vedere i video su YouTube dopo aver giocato con i tuoi personaggi e averli fatti tuoi, vedi i video e dici: ma questo non è il mio personaggio, questo non è, come ha fatto a diventare così? Com'è possibile che sia diventato così? Ed è comprensibile, cioè è un'analisi dell'animo umano impressionante, se ci pensi, che secondo me vale la pena. Secondo me vale la pena e ti scombussola tantissimo. Io quando ero verso la fine del gioco, postai un video su Instagram proprio tratto, cioè l'avevo registrato io mentre stavo giocando, perché in quel momento io ho fatto una scelta molto precisa e quello che ne è venuto fuori era talmente emozionante che volevo che rimanesse. Sì, assolutamente sì. E ci sono tantissimi momenti che diventano emozionanti, perché alla fine tu, quei personaggi sono parte di te.
Ma secondo te si sono fatti aiutare da un team di psicologi? Perché comunque sembra una cosa parecchio grossa.
Non lo so, ma secondo me c'è stato parecchio lavoro di scrittura. Da quello che so, anche Heavy Rain, che tra l'altro quando io ho comprato mi è stato dato in bundle, quindi prima o poi ci giocherò, giocherò anche ad Heavy Rain. Anche Heavy Rain fa un lavoro del genere. Mi sembra, da quello di aver capito, che c'è meno possibilità di verificare quali sono proprio le ramificazioni, cioè succedono le cose ma non puoi vedere le varie ramificazioni, mentre in Detroit hai proprio lo schema di dove ci sono tutti i vivi e di quali ramificazioni hai preso e quindi quante altre ce ne potrebbero essere. Quindi secondo me hanno comunque alle spalle una grossa esperienza da questo punto di vista, notevole. Poi sai, il topic degli androidi è un topic che comunque puoi utilizzare tantissimo per raccontare storie estremamente simboliche. Gli androidi di Detroit sono gli schiavi di una volta. Devo dire che averci giocato poco prima che si scatenasse il Black Lives Matter mi ha colpito tantissimo come effetto, perché c'è un discorso di disumanizzazione, in questo caso che sono androidi, ma ripeto, il concetto è quello, perché ben sappiamo che per sfruttare qualcuno è sufficiente decidere che non è umano, in qualunque ambito. E in Android questa cosa si vive tantissimo, in Detroit questa cosa si vive tantissimo. E ovviamente la vivi sicuramente molto meglio dell'ultima stagione di Westworld.
Così, giusto per lanciare un merdone che era da tanto che non ne lanciavamo.
È vero. Però, ecco, perché il topic è quello, ma è affrontato in una maniera estremamente realistica, funzionale e con degli attori pazzeschi. Non è il tipo di gioco che può appassionare chi è abituato agli sparatutto, chi è abituato a fare tantissima azione, chi è abituato ad avere la storia che va avanti da sola. Quindi non dico che non possa piacere, perché io non avevo mai giocato a un gioco del genere e a me i libri game non piacevano neanche particolarmente, per dirne una, perché se leggevo un libro volevo che mi dicessero la storia, non volevo deciderla io la storia. Ma è perfetto per un gioco, è una cosa perfetta per un gioco. Tra l'altro, io secoli fa, quando giocavo a PC, quindi proprio parliamo di cose, avevo giocato a una serie di giochi che si chiamava Wing Commander, non so se l'hai mai sentita nominare.
Sì, sentita.
Wing Commander aveva già questa caratteristica, cioè soprattutto già i primi due, che io non ho mai giocato perché erano troppo vecchi. Cioè se tu fallivi una missione, la storia andava avanti con te che avevi fallito la missione. se tu dialogavi con i personaggi, la storia cambiava in base al fatto che questi personaggi fossero stati in qualche modo alimentati da te, aiutati, avessero il morale più alto o più basso a seconda di quello che avevi fatto. In Wing Commander 3 addirittura c'erano gli attori, il protagonista era il nostro caro Mark Hamill.
Penso.
E c'era anche John Rhys Davies che interpretava cosa. C'era anche una ex pornostar che si era riciclata in come uno dei ruoli, ma va bene.
A proposito di alternative, scelte.
Esatto, e anche lì c'era una cosa del genere, tant'è che c'era il manuale dei game sheet che tu potevi trovare in cui avevi le varie ramificazioni a seconda che tu superassi una storia, delle missioni o meno. Addirittura erano molto bassarri perché in una situazione se tu fallivi la missione, andava avanti la storia, ma finiva in un vicolo cieco, tu non c'era verso che quel gioco l'avresti potuto finire, avresti perso sicuro, ma non ti veniva detto in quel momento, avevi terribile. Altre 4-5 missioni davanti, cioè bastardissimi sta cosa, cioè ti eri messo su un ramo che sicuramente ti avrebbe fatto perdere, ma non lo sapevi. Cioè quando ho scoperto le madonne che ho tirato giù quando l'ho scoperto sta cosa. Ecco, però già lì a me affascinava molto una situazione del genere in cui non devi soltanto superare quella cosa, ma sei responsabile di quello che fai. Ecco, una cosa che non ho detto è che quando tu hai un qualunque scambio, un qualunque dialogo o un'azione, questa cosa andrà ad influenzare, ti dicevo prima, le relazioni che hai con le altre persone o con il pubblico, anche con l'opinione pubblica. Cioè tu puoi avere un'azione pubblica che scatena effetto sull'opinione pubblica e quindi anche questo potrebbe influenzare quello che accadrà certo. Dopo. Ma ogni volta che tu lo fai viene indicato da una freccia l'effetto che hai avuto sulle persone con cui stai avendo a che fare o sull'opinione pubblica. Quindi se la stima aumenta tu vedrai una freccia che dice che il tuo valore nella mente di queste persone è aumentato. Se diminuisce lo vedrai calare. Quindi già subito tu sai l'effetto che hai avuto su alcune persone. Ma questo potrebbe comportare cose. Ecco, una tra le cose, degli aspetti interessanti è che determinate situazioni magari si ripresenteranno che tu abbia fatto delle scelte o meno o che tu abbia avuto dei risultati o meno, ma avranno uno svolgimento diverso perché magari al tuo fianco ci sarà qualcuno di diverso perché non c'è se tu hai fatto un'altra scelta. Se magari qualcuno muore, tu ti ritroverai in una certa scena, ma una persona che era previsto che ci fosse non c'è, e quindi questo potrebbe comportare che ci siano altre scelte che tu puoi fare o meno, oppure potrebbe condannarti perché quella persona era indispensabile alla tua sopravvivenza e tu non lo sapevi.
No, mi oppure sento già potrebbe essere che responsabilizzato.
Eppure potrebbe capitarti che una persona che è lì presente però non ha la tua stima, non hai la sua stima, scusa, e quindi non agirà nel modo migliore per te, perché non ti stima. O non siete in buoni rapporti. Quindi l'unica cosa che puoi fare in un gioco come questo è vivere al meglio, sperando di fare le scelte migliori.
Ma io sono già una schiaffa nella vita reale.
Quindi è una notevole analisi di te stesso, e questa è la cosa che mi ha colpito tantissimo. È veramente un'analisi di te stesso. Se dai sfogo alla tua rabbia interiore, se c'è, rischi di fare cose utili o dei grossi danni. Se decidi di fare quello che ritieni giusto eticamente, potresti fare cose utili o fare danni, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi dipende tutto da come sei te. Però è un gioco che veramente, secondo me, se ispira a questo tipo di cose, può cambiare tantissimo il modo in cui interpreti un gioco. Per me è a questo punto nella top 3 dei giochi a cui ho giocato io. E in questo momento per me la top 3 è The Last of Us 2, Horizon Zero Dawn e Detroit Become Human. Questa è la mia top 3.
Direi tra tutti quelli che abbiamo nominato, forse questo è quello in cui effettivamente la storia è protagonista.
Letteralmente, la storia è protagonista, ma la crei tu la storia.
Esatto, sì, è proprio quello il gioco alla fine, di inventarsi la storia, creare una storia, non è nemmeno un'invenzione alla fine.
a me viene proprio da dire viverla, perché non la crei, perché creare vuol dire che tu hai, fai parte del processo creativo in qualche modo. Tu qui non fai parte del processo creativo perché non sai quali conseguenze avrai se farai una scelta invece di un'altra. Sai però che ci saranno conseguenze, quindi tu la stai vivendo. Non trovo un modo migliore, però ecco, la sensazione che ho avuto quando ho finito questo gioco è stato di vuoto, perché mi è mancato,
e mi ricordo perché,
esatto, e la difficoltà al concepire il fatto che non ce ne fossero altri come questo. Appunto, c'è Viren che andrò a cercare, spero che prima o poi faranno qualcosa del genere, ma un gioco del genere può essere veramente qualcosa che ti cambia tantissimo. The Last of Us 2 ti cambia molto, perché devi affrontare, devi prendere la responsabilità di cose che per loro ti portano a fare, mm-hmm. e imparare determinate che non tutto è quello che sembra, fermiamoci lì. Qui è ricordati che ogni cosa che fai ha conseguenze.
Mm-hmm. Sì, ricordo che avevamo affrontato questo discorso, nonostante io ancora appunto non avessi finito The Last of Us 2, comunque dicevamo lì è vero che devi fare delle scelte, ma sono delle scelte condizionate. E esatto. In ogni caso, invece lì, invece in Detroit Become Human, hai quella libertà assoluta di scegliere quello che ti pare, perché sì, tanto le conseguenze, ci saranno conseguenze in ogni caso. Quindi.
Esatto. C'è una differenza, ovviamente qui siamo agli antipodi rispetto a un open world. In open world tu puoi girare ovunque e fare qualunque cosa tu voglia fare in open world, appunto in Horizon tu puoi veramente andare dove ti pare, fare quello che ti pare. In Detroit no, in Detroit tu hai degli ambienti assegnati, in quegli ambienti ti muovi, ma sei in quegli ambienti, quindi siamo proprio all'esatto opposto. Lì c'è libertà di movimento e non libertà di storia, perché poi la storia, quando decidi di fare la quest principale, quella è. In Detroit hai libertà di storia, ma non di luoghi. Non oso immaginare cosa potrebbe essere un open world strutturato come Orae, wow, come Detroit. Probabilmente si chiamerebbe The Matrix.
Ma oltre alle espressioni facciali che dicevi sono appunto molto realistiche, la grafica come...
La grafica è molto bella, considera che il gioco è del 2018, quindi abbastanza recente.
Abbiamo preso due giochi del 2018.
E infatti, senza neanche volerlo. Detroit è stata ricostruita, tant'è che addirittura comunque l'intera produzione è andata a Detroit per conoscere la città, a vedere gli angoli, quindi riprodurla al meglio possibile. I mezzi sono assolutamente realistici, capita anche un paio di volte che ti trovi a guidarli, anche se in maniera molto semplice, ma soprattutto anche la recitazione fisica è stata tutta in capture, quindi tutti i movimenti degli attori, tutti i movimenti nelle stanze, ci sono tantissimi documentari che si possono vedere alla fine del gioco, man mano che vai avanti, che ti fanno vedere veramente tutto il lavoro che è stato fatto di recitazione, praticamente stanza vuota, perché poi tutti gli ambienti vengono ricreati, i singoli oggetti da spostare e gli attori con le tute, ma tutte le azioni degli attori sono recitate. Quindi anche il cast secondario è recitato.
È un lavoro
pazzesco, ma soprattutto pensa agli attori che hanno dovuto interpretare tutte le possibili scene e combinazioni. E quindi hanno dovuto immergersi in personaggi, nei loro personaggi, ma con ruoli completamente diversi. Pensa a questa cosa pazzesca. È un gioco che va, secondo me va giocato. A chiunque interessi la storia nei giochi è imperdibile. Imperdibile.
Infatti ne ho sentito parlare bene da chi ci ha giocato. Me l'hanno suggerito anche altri che ci hanno giocato. Come riscontro ha avuto...
Come riscontro premi. È piaciuto molto. Adesso sto andando a vedere i premi che ha ricevuto. Aspetta che te lo dico. Allora, ha vinto il premio come Best Console Game ai Ping Awards, come Grand Prize, come Best Graphics. Quindi questo per rispondere anche alla grafica. Tua... Esatto. Ha vinto il Best Performer ai Golden Joystick Awards per Brian Deckard proprio. Ha vinto il Best Video Game of 2018 a un festival parigino. RPG of the Year all'Australian Game Awards. direi che un po' di premi li ha vinti come, come cosa, sì, oltre a essere stato nominato in molti altri. Quindi sì, è un è stato nominato ad esempio come tra i best PlayStation 4 game.
Dicevi che ora lo stanno portando su PC?
È già uscito, in realtà è già uscito, sì, è novità di quest'anno, proprio recente, è disponibile anche per PC, quindi tra l'altro dovrebbe essere notevole, perché ovviamente le potenzialità di un PC sono molto maggiori rispetto a quelle di una console, quindi dovrebbe essere ancora più interessante, sicuramente molto adatto a una piattaforma PC, proprio per il discorso di comandi fatti in questo modo, per il discorso di storia. Quindi sì, ovviamente metterò nella pagina nella pagina del sito dedicata all'episodio di oggi, metterò i link per l'acquisto anche di Detroit, sia per PC che per PS4, perché vale la pena. Tra l'altro vado a vedere, visto che l'abbiamo visto prima per God of War, andiamo a vedere in questo momento, la Digital Deluxe Edition in questo momento costa $39.99. In questo preciso istante, considerate che ha una media di 4 stelle e mezzo su PS Store con quasi 11.000 valutazioni.
Deluxe perché ci sono
di solito ci sono contenuti aggiuntivi, no, DLC no, perché la storia è quella. Non ha cosa, ci sono DLC nel senso di ti danno Heavy Rain, come ti dicevo, quindi hai in più anche l'altro gioco. Quindi con €40 ti porti a casa due giochi e non soltanto uno. C'è l'artbook digitale, c'è la colonna sonora che è bellissima, c'è l'avatar e ci sono i temi dinamici da utilizzare. Quindi questo è la deluxe. Vado a vedere se c'è anche una versione non deluxe, ma qui in realtà mi sta proponendo soltanto la deluxe due volte, ma me la sta proponendo soltanto quello, no, perché l'altra è la demo. Ecco, interessante, c'è la demo volendo, quindi se volete fare una prova gratuita c'è la demo gratuita, per cui potete fare qualche esperimento nel caso. Ripeto, per me top 3 assieme agli altri due e la dice lunga, considerando che non ho messo una top 3 Spider-Man
e nemmeno Jurassic Park.
Maxima, Jurassic World Evolution è il gioco a cui io mi diverto, perché io adoro i dinosauri, ma non, cioè, se uno non ha la passione per quel gioco o non ama i gestionali, perché cavolo gli dovrebbe importare di Jurassic World Evolution? Dai, adesso so distinguere la soggettività dall'oggettività in questo caso. Però, ecco, invece io avevo comprato la PS4 per Spider-Man, rimane un gioco bellissimo, assolutamente, ma le emozioni che ti danno questi tre giochi per motivi diversi per me sono assolutamente ineguagliabili. Completamente. Senti, se non hai altre curiosità, direi che possiamo chiudere.
Sei
qui.
Sei stato esaustivo come sempre, quindi per ora non mi viene nient'altro in mente. Ovviamente se voi avete intenzione di provarli, scusate, fateci sapere che cosa ne pensate, se li avete già provati, diteci quali preferite tra i due, esatto. Se li preferite entrambi.
O se deciderete di giocarci, quando ci giocherete veniteci a commentare o a dire ad esempio in Detroit quale strade avete preso e che fine hanno fatto da voi, cara Marcus e Connor. Io posso dire che sono sopravvissuti tutti e tre felicemente nelle mie scelte. E quindi sono molto
proprio della gestione T. Davis, Everybody Leaves.
Sì, sono stato. Sì, ma potevano tranquillamente schiattare, nel senso che potevo aver fatto scelte sbagliate. Ma devo dire che sono contento delle scelte che ho fatto, che le ha portate a vivere bene. Quindi sono contento. Quindi vuol dire che si può riuscire. Si possono far sopravvivere tutte e tre e dare un bel finale a tutte e tre. Ma non è per niente scontato, tutt'altro. Va bene, allora a questo punto cosa facciamo? Diamo le nostre solite coordinate?
Assolutamente sì, ci trovate come al solito su www.polonerd.net, dove troverete un bellissimo pulsante che in realtà è un cyborg camuffato che ruba soldi per noi, però esatto. Lo fa, è un pulsante sostienici dove potete donarci se volete qualche euro, qualche dollaro, quello che volete per la causa dei cyborg. Noi siamo per la liberazione dei cyborg Cyborg e del mio aspirapolvere, e trovate sempre sul sito una pagina dove ci sono tutti gli ospiti e la loro biografia, tutti gli episodi in cui hanno partecipato e soprattutto tutti gli episodi di Polo Nerd in generale. Ci trovate su tutti i social all'indirizzo @polonerdpod. Seguiteci sui social, dove non ci seguite, Instagram, Facebook e Twitter, e commentateci anche in quel caso. Se non volete darci quattrini, quindi se non volete sostenere la causa dei cyborg, potete assolutamente lasciarci 5 stelle e non meno su Apple Podcast.
Anche perché ci rovinereste la media e voi non siete così bastardi, vero?
Esatto. Oppure una recensione anche scritta dove dite sono bravissimi, bellissimi no perché non ci vedete, però sulla
anche se nel mio caso anche se mi vedessero, quindi
chiediamogli di mentire.
E a questo punto io darei anche un messaggio che mi stavo scordando di dare. Saluterei gli amici di Radio Susa, perché con questo episodio finirà la collaborazione almeno per ora. Quindi chi tra gli ascoltatori di Radio Susa, se Susa Onda Radio in realtà, se volete continuare a sentirci, andate sulle piattaforme podcast che ha detto giustamente Giuseppe, noi continueremo a uscire lì ogni lunedì ogni lunedì mattina trovate un nuovo episodio.
Ringraziamo, se avete voglia, Susa Onda Radio per la possibilità che ci ha dato e per questa collaborazione che a noi è piaciuta tanto e se ci ha portato nuovi ascoltatori, li ringraziamo doppiamente.
Infatti, e quindi appunto, se volete sapete dove trovarci, non è un addio, potete venirci a cercare. Benissimo, direi che a questo punto vi salutiamo, buon agosto, cercate di riposarvi, noi ci sentiamo tra una settimana. Ciao Giuseppe.
Ciao Sergio e ciao a tutti.
Ciao.
Ciao.
Polo Nerd è un podcast ideato e prodotto da Giuseppe Capuano e Sergio Ferragina. Se volete aiutarci a sostenere i costi o semplicemente contattarci, trovate le informazioni su www.polonerd.net e sui link presenti nei dettagli dell'episodio. Vi aspettiamo tra una settimana per un nuovo episodio regolare. Grazie!